Buonasera a tutti, diamo inizio al Consiglio Comunale di giovedì 22 settembre. Do la parola alla dottoressa Francesca Bagnato per l'appello. Prego, dottoressa.
Zoffoli, De Pascale, Zavatta, Brandolini, De Lorenzi, Lucchi, non si sente. Adesso mi avvicino il microfono. Lucchi, De Cesari, Alessandrini, Casadei, Massari, sì. Cenci, Zamagna, Bosi, Fantini, Savelli, Mazzolani, Coatti, Trebbi, Salomoni, Cappelli e Nori.
È pervenuta una nota del consigliere Nori che per problemi di salute non sarà presente. Ha detto che ha un po' di febbre. Mi ha avvertito con la sua voce, ha detto ha un po' di febbre. No, io giustamente, nulla di grave. Bene, abbiamo fatto l'appello, quanti sono?
19.
Con 19 presenti il consiglio è valido. Procedo alla nomina degli scrutatori nelle persone di Bosi, De Lorenzi, Salomoni. Vanno bene gli scrutatori? Ho notato che vanno bene. Procediamo quindi alle comunicazioni al consiglio comunale. Diamo per approvato il verbale del Consiglio Comunale del 26 maggio 2011. A questo punto abbiamo già degli invitati che sono seduti al banco degli assessori, di fianco all'assessore Gardelli per i primi punti. Gli invitati sono il dottor Turco, il dottor Arzelà della società Polab, che sono consulenti dell'amministrazione comunale per la telefonia, e l'architetto Casadei. Per quello che riguarda i punti numero 2 e numero 3, io proporrei una discussione unificata e ovviamente votazioni disgiunte. Se non ci sono eccezioni, i punti sono collegati, mi pare che possa andare bene, perfetto. A questo punto io do per il punto numero 2 la parola all'assessore Gardelli. Il punto numero 2 è la variante al piano regolatore generale numero 30, piano per la localizzazione delle antenne per la telefonia mobile, contro deduzione alle osservazioni e approvazione. E poi di conseguenza il punto numero 3, approvazione del piano comunale 2011 per gli impianti di telefonia mobile. Prego, assessore.
Sì, grazie. Come già accennato il Presidente, la illustrazione e la discussione congiunta è motivata dal fatto che una delibera è in sintesi il frutto dell'altra, quindi la spiegazione è difficile tenerla disgiunta ed è più agevole proprio anche nel tentativo di fare sintesi, di spiegare questa materia comunque molto complessa e delicata, di parlarne assieme. Ripeteremo un po' anche le cose già dette l'altra volta, dando atto invece di quello che è stato fatto in tutti questi mesi che ci separano da quello che era il 29 novembre 2010, data nella quale il Consiglio Comunale aveva adottato la variante 30. I comuni hanno il compito di pianificare, di autorizzare e controllare l'installazione degli impianti di telefonia mobile. L'attuale PRG consentiva di installare appunto questi impianti in maniera indifferenziata in ogni zona del territorio. Sì, perché fischia. Proviamo. Mi sentite? Dicevo che l'attuale PRG consentiva l'installazione degli impianti in maniera indifferenziata. Con questa variante, che è una variante normativa, noi abbiamo introdotto invece un articolo che dice che l'installazione di antenne per la telefonia mobile è consentita con le modalità previste dal regolamento specifico e negli strumenti in esso contemplati. Vale a dire che l'amministrazione ha inteso cogliere questa opportunità che ci consente la normativa, certo con un impegno di risorse sia umane che economiche non indifferente, ma il fine dichiarato sin dall'altra volta è quello di tutelare la salute dei cittadini minimizzando l'esposizione ai campi elettromagnetici di tutelare il territorio dal proliferare indiscriminato delle antenne, senza per questo comunque togliere ai cittadini stessi un servizio, quello della telefonia mobile, che è divenuto ormai per tutti noi, che lo si voglia o no, indispensabile. Abbiamo quindi adottato questa variante normativa e una strumentazione che consente di pianificare e di autorizzare in maniera diversa e controllata rispetto a quello che era oggi il procedimento le antenne, le cosiddette antenne. Dopo l'adozione della variante, come dicevo, si è attivato un percorso partecipato che ha messo in gioco i gestori della telefonia, che vi ricordo sono titolari di concessione governativa, a volte ce lo dimentichiamo, e anche gli enti preposti al controllo di questo settore, che sono l'ARPA e l'ASL, e tutti i responsabili comunali dei settori interessati, che sono riuniti nel gruppo tecnico di valutazione. Cosa abbiamo fatto? Abbiamo inviato ai gestori, tra l'altro previa telefonata, abbiamo cercato di coinvolgerli, una telefonata, una lettera, dicevo, nella quale abbiamo chiesto i piani di sviluppo. I piani di sviluppo non sono altro che le proposte di implementazione o adeguamento della rete per ogni gestore nel nostro territorio. In questo processo la società Polab, che è esperta e consulente dell'amministrazione, ci ha seguito per quello che sono le analisi e le valutazioni relative alle installazioni di questo piano. È stato quindi predisposto un piano, dicevo, un progetto, un'ipotesi sulla base di quelle che sono state le richieste dei gestori. Questo ovviamente compatibilmente con gli impatti elettromagnetici che erano già stati mappati e censiti in sede di predisposizione della variante 30. In alcuni casi sono state date delle ipotesi alternative ai gestori. Questa è proprio la novità di questa pianificazione, poi entreremo più nel dettaglio proprio perché il Consiglio Comunale è chiamato ad esprimersi su questa possibile alternativa che è stata data ai gestori. Su questa proposta di piano si è espressa positivamente la conferenza conclusiva del gruppo tecnico di valutazione, che come ricordavo prima è composto da tutti i dirigenti e i soggetti competenti ad esprimere pareri in questa materia, e il piano è stato depositato presso lo sportello unico, è stato affisso all'albo pretorio sul sito del comune e anche pubblicato su un quotidiano di diffusione locale. Sottolineo questo perché sono tutti gli strumenti che l'amministrazione ha in suo possesso per rendere evidente, noto ai cittadini quello che sta facendo. Quindi quando ho detto che il procedimento che abbiamo messo in atto è un procedimento partecipato, non facevo riferimento solo al fatto che c'è una conferenza dei servizi che congiuntamente esamina le proposte del piano, anche perché quella della conferenza è un principio ormai consolidato da tempo nel diritto amministrativo. E non intendevo solamente anche che gli enti gestori sono stati chiamati a collaborare alla predisposizione del piano comunicando in anticipo, diciamo, il loro programma di lavoro annuale, ma intendevo proprio soprattutto il fatto che sono i cittadini, i comitati, a poter presentare delle osservazioni prima che il piano venga approvato. Quindi l'amministrazione ha messo in atto uno sforzo notevole proprio per creare un meccanismo virtuoso di gestione di un processo che è inevitabile, ma il risultato è appunto quello di minimizzare gli impatti elettromagnetici e razionalizzare il numero degli impianti. Ovvio che questa sensibilità dell'amministrazione, non ce lo nascondiamo, è stata fortemente sollecitata dalla cittadinanza. È noto a tutti come più volte i cittadini hanno ritenuto giustamente di entrare nel merito delle scelte della localizzazione delle antenne. Con questa procedura che andiamo ad approvare, questo intervento diventa legittimo, preventivo e consente, diciamo, questa procedura ai cittadini di non solo conoscere prima quello che sarà il piano annuale della telefonia, ma anche di dire la sua. Questo perché con l'adozione della variante che con l'approvazione che questa sera proponiamo della variante già adottata, il Comune si prende tutto il potere di governare il processo dello sviluppo della telefonia. Quindi il Comune, sollecitato da tutti i soggetti che in questo procedimento possono intervenire, può rifiutare delle allocazioni, ma a differenza di quello che è stato fatto adesso e che in alcuni casi ha comportato il ricorso dei gestori al TAR, noi offriamo in questo caso dei siti alternativi, perché la copertura va garantita, ce lo impone la legge, ma credo che ce lo impongano gli stessi cittadini, perché se avessimo i cellulari che non funzionano, noi per primi saremmo quelli che chiedono la garanzia del servizio. Ma la individuazione del sito viene fatta ovviamente anche con la collaborazione di tecnici e di professionalità che non sono presenti all'interno dell'amministrazione. Dicevo, la valutazione è fatta tenendo conto di tutto quello che va preso in considerazione, quindi non solo i semplici impatti normativi, ma anche una valutazione del territorio per consentire la copertura del servizio senza arrecare danni ai cittadini in primo luogo, ma al territorio stesso. Rispetto all'adozione, che cosa è cambiato? Il regolamento che disciplina la procedura in questi mesi è stato modificato essenzialmente perché è stato applicato dall'amministrazione comunale stessa, da parte dello sportello unico, che appunto vi ha dato applicazione ed ha fatto sì che venisse predisposto il primo piano della telefonia. In questo processo ovviamente siamo stati accompagnati dai consulenti della POL, il dottor Tucco e il dottor Azzelà, che colgo l'occasione per ringraziare pubblicamente perché hanno dato ampia disponibilità al di là delle loro capacità in questa, come dire, in questo accompagnamento, in questo compito non facile e che ci ha portato però direi a un buon risultato. E la loro presenza qui è dovuta al fatto che nonostante le commissioni che hanno analizzato più nel dettaglio il piano e la variante stessa, non tutti i consiglieri hanno avuto la possibilità di comprendere bene come la valutazione degli impianti viene effettuata. È una cosa importante, io ho visto anche in commissione molto interesse, l'interesse, ripeto, era dei cittadini per primi, quindi vorrei che anche quei consiglieri che non hanno potuto partecipare perché non sono nelle commissioni competenti, non hanno potuto vedere direttamente qual è il meccanismo, che cos'è il piano, avessero modo con l'ausilio dei nostri consulenti di vederlo. Perché il piano poi, al di là di tutte le chiacchiere, significa che abbiamo ipotizzato su richiesta dei gestori dove andranno le antenne nel 2011 ed è questo poi che interessa ai cittadini. Devo dire che lo studio che è stato fatto in base alle richieste porterà nel 2011 ad un solo nuovo impianto e tengo a ribadire anche qui che è un'ipotesi di nuovo impianto che viene di massima autorizzata dal Consiglio Comunale, perché poi sui singoli progetti delle singole antenne ci dovrà poi essere ovviamente sul progetto specifico il parere sia di ARPA che dell'ASL per verificare che al di là della collocazione il progetto risponda a tutti quelli che sono i vincoli e le normative previste dalla legge. Dicevo che in due casi la scelta poteva essere fatta su due ipotesi alternative e entrambe valide, però su alcune valutazioni che adesso vi illustrerò l'amministrazione comunale ha fatto delle scelte. Si tratta di due ipotesi di sviluppo, una della Telecom e una della Wind. Per la Telecom le ipotesi alternative di localizzazione erano o un nuovo impianto in un'area di Viale Carducci oppure una doppia localizzazione che consente la medesima copertura su un impianto già esistente nel campo sportivo di Via Ravenna e un nuovo impianto, quindi a pari merito l'alternativa necessitava comunque di un nuovo impianto che è l'unico che vi dicevo del piano e vicino al cimitero in via stazione si ipotizza nell'area del parcheggio. E questa doppia alternativa, peraltro ve lo spiegherà poi meglio dopo il consulente, consente una maggiore copertura della zona e quindi in prospettiva eviterà una nuova installazione in futuro. L'altra scelta che abbiamo effettuato e la proposta che vi facciamo è quella per la Wind di andare a utilizzare un co-siting e quindi installare una nuova antenna su una già esistente in Viale 2 Giugno, su un albergo, quindi anche in alto, piuttosto che installare un nuovo impianto nel campo sportivo di Via Isonzo, che peraltro, pur essendo area pubblica, è all'interno proprio di una zona residenziale. Quindi si è scelto anche qui il minore impatto andando a individuare un sito già esistente. E sul piano, comunque, più nel dettaglio vi darà ragguagli il tecnico. Volevo solo dire che c'è da parte mia tutta la soddisfazione di un percorso che è giunto a termine, che vede la realizzazione del primo impianto. È comunque un meccanismo che andrà consolidato, pensiamo di proporre delle modifiche, degli aggiornamenti anche per il 2012, quindi anche qui si ripeterà il procedimento, si chiederà alle compagnie se hanno intenzione, cosa hanno intenzione di sviluppare del nostro territorio, si farà un progetto, ne verrà data conoscenza ai cittadini, ai comitati, che una volta anche a conoscenza di questo meccanismo, perché al di là degli strumenti che abbiamo utilizzato, molto conta anche sapere quello che l'amministrazione sta facendo, quindi anche attraverso le informazioni che potranno dare i consiglieri, sapere che anche per il piano 2012 sarà richiesta la partecipazione, il parere, e comunque sarà data un'informazione prioritaria ai cittadini su quello che sarà lo sviluppo dei piani. Quindi questa sera chiederemo poi l'approvazione definitiva della variante 30 e degli strumenti collegati per applicare il procedimento che vi dicevo prima, e contestualmente il primo piano della telefonia, che è un'applicazione stessa della variante. Su questo piano, e per maggiori informazioni tecniche di dettaglio, passerei ora la parola al dottor Turco.
Beh, diamo la parola al dottor Turco, quindi. Poi lei, assessore, dovrà motivare l'immediata eseguibilità sui punti.
Sì.
Grazie. Prego, dottor Turco.
Grazie, signor Presidente. Buonasera. Io partirei. Avevo preparato una presentazione, come dire, abbastanza di sintesi, visto che le motivazioni dello studio che era già stato fatto nella precedente presentazione del piano aveva tutti i numeri. Se siete d'accordo, andrei a farvi vedere quelle che sono state le ragioni e l'adeguamento rispetto all'ultima volta, e poi eventualmente sono a disposizione delle domande per l'approfondimento. Devo dire che è una cosa che come dire, può risultare di interesse avere un attimo il quadro normativo della situazione, perché tra le altre cose stiamo vivendo un transitorio tecnologico che come dire, ha richiesto dal nostro punto di vista questa modifica di approccio rispetto al piano che ero venuto a presentarvi circa un anno fa. E nel fatto in cui la telefonia di terza generazione, il cosiddetto UMTS, sta per essere soppiantato da un'ulteriore tecnologia, si chiama LTE. Qualcuno di voi magari si ricorderà la sigla WiMAX perché ci somiglia molto, ma l'LTE di fatto è una nuova tecnologia che ha nella telefonia uno dei servizi minoritari, diciamo non prioritari. Oggi parlare di cellulare come telefono cellulare sta diventando un po' improprio. Oggi il cellulare ci permette di essere su internet, colloquiare continuamente con i social network, scaricare la posta, avere, come dire, un rapporto un po' più ampio, per cui l'esigenza da parte dell'utenza, delle compagnie di telefonia mobile, si sta spostando sempre verso più la fruibilità della banda piuttosto che la possibilità di fare soltanto la telefonata. L'UMTS, vi dicevo, sta evolvendo, ci sarà una nuova infrastrutturazione del territorio con nuove tecnologie. Beh, la notizia positiva è che però si va a soppiantare tecnologie un po' obsolete come il vecchio GSM, che è come dire, in diminuzione rapida di quelli che sono gli utenti. E la notizia buona è quella che si spengono antenne pensate con una certa potenza, perché non so se vi ricordate, si parlava di un sistema GSM con portate dell'ordine del 1,5 km di copertura come raggio, l'UMTS scende a 350-400 metri, l'LTE avrà coperture similari, quindi potete immaginare che dal punto di vista dell'impatto elettromagnetico si va verso un miglioramento, però sarà necessario infittire di più la rete, quindi il problema non sarà più quello di individuare poche localizzazioni sufficientemente lontane dai recettori sensibili, il problema sarà da oggi in poi quadrare una rete che sia più omogenea possibile in termini di copertura del servizio, ma allo stesso tempo che distribuisca un po' di campo elettromagnetico su tutto il territorio, insomma questo è l'indirizzo. Proprio alla luce di questa, come dire, improvvisa modifica, si è evidenziata, abbiamo sollecitato noi stessi la modifica dell'approccio. L'anno scorso avevamo presentato un piano che aveva caratterizzato delle aree e aveva definito se erano sufficienti o meno a garantire la copertura sull'intero territorio. L'approccio cambia nel momento in cui cominciano ad arrivare a quelle richieste che hanno la necessità appunto di infittire la rete, per cui piuttosto che aspettare o concedere ai gestori la possibilità di scegliere dove andare ad installarsi, ancorché in aree ritenute idonee, no? In maniera generale, beh, invertiamo il processo, cioè le compagnie presentano i piani di sviluppo e c'è una fase di valutazione intermedia da parte dell'amministrazione che valuta uno la necessità o meno degli impianti. Noi ci piace dire che non è sempre detto che l'impianto è necessario, in fin dei conti c'è, come dire, ancora una relazione, c'è un rapporto tra quello che hanno comprato le compagnie e quello che l'amministrazione è tenuta a garantire, no? Si parla di copertura dei servizi, non si parla di traffico o servizi illimitati, per cui avere già delle mappe che definiscono cosa è coperto e cosa non è coperto è un misurabile che serve all'amministrazione per filtrare già le richieste in una prima istanza. Secondo, può determinare, a seconda delle richieste, anche rilocazione di impianti già esistenti. Questa, vi anticipo, è un tema parecchio dibattuto in questi giorni, perché per le compagnie di telefonia mobile quello che è acquisito risulta inamovibile. Però su quello che è acquisito continuano poi a richiedere, per cui mettono l'amministrazione in condizione di dover tutte le volte sopperire a esigenze che non erano state avanzate in forma congiunta inizialmente. Faccio il classico esempio: se prima bastava un'antenna per coprire metà del territorio e dopo ne servono tre, è chiaro che nella localizzazione delle tre, se queste entrano in conflitto col fondo elettromagnetico già determinato dalla prima, beh, la prima si deve rimettere in discussione, ma perché è un'esigenza delle compagnie stesse, se no, mi piace dire, ci dovevano pensare 2 anni fa quando hanno chiesto la prima, insomma, ecco, per cui qui si apre uno scenario in cui dal punto di vista tecnico bisogna avere continuamente gli strumenti, come dire, aggiornati in termini di interlocuzione con le compagnie di telefonia mobile, ed è per questo che il processo di avere prima i piani, essere valutati per tutte e 4 le compagnie in forma congiunta e quindi avere la possibilità di valutare in una fase preliminare la presentazione del progetto, per noi diventa strategico, per noi nel senso diventa strategico per l'amministrazione, noi pensiamo che sia strategico. Allora, solo per darvi un'idea di quello che era che lo scenario, mi piacerebbe più che elencarvi tutte le norme, attirare la vostra attenzione su quello che è la legge del 22 maggio numero 73, che è la conversione in legge del decreto incentivi, che prevede praticamente per impianti con tecnologie recenti, da UMTS in poi, e qualcuno piace dire e altre tecnologie, no? Ce le rimettono sempre tutte, però insomma qui c'è parecchio dibattito giuridico, se vogliamo, praticamente quella che è l'iter previsto dal codice delle comunicazioni elettroniche, e cioè che ci sono 90 giorni di tempo dalla consegna della domanda ai pareri anche di carattere sanitario, quindi si pronuncia l'ARPA per dire che il progetto è congruo con gli indirizzi e i limiti della legge. Beh, in questo decreto viene detto che per impianti con tecnologie di potenza limitata si va con una DIA a 30 giorni, quindi un silenzio assenso, anche se l'ARPA non ha avuto il tempo di esprimere un'opinione. È una forzatura che, ripeto, per quei comuni che non disciplinano questo processo può diventare, ed è in realtà un problema, perché molto spesso in 30 giorni non c'è veramente la possibilità di istruire la pratica. Per i comuni che hanno disciplinato il processo, se questi impianti sono inseriti nel piano di sviluppo annuale, beh, che siano 30, 60 o 90 cambia veramente poco, perché è stata già fatta una valutazione intermedia, quindi appena l'ARPA esprime il proprio parere, l'impianto è automaticamente inserito e previsto nel progetto, quindi nessuna sorpresa per tutti. Beh, detto questo, dal punto di vista giurisprudenziale, insomma, vi volevo rassicurare sul fatto che ormai gli indirizzi comuni del Consiglio di Stato, anche se come dire, i pronunciamenti dei vari TAR regionali hanno avuto degli indirizzi un po' contrastanti, il Consiglio di Stato ormai ha ribadito in maniera definitiva che i comuni possono pianificare questa disciplina e che non c'è nessun elemento ostativo che possa impedire a un'amministrazione di gestire il proprio territorio. Ecco, quindi questo era giusto due punti che vi volevo dare per fornirvi la forza dello strumento di pianificazione. Però io questa immagine, siccome l'hanno vista in commissione, ma volevo trasmettervi un attimo quello che è il meccanismo di valutazione o meno della pianificazione. Vedete, sono rappresentate tre tipologie di tecnologia. La prima è l'ETAX, insomma, ve lo ricordate, è la prima tecnologia che ormai è dismessa già da qualche anno. La seconda è la tecnologia GSM, cioè la telefonia che consente sostanzialmente la telefonata e qualche messaggio. L'ultima era l'UMTS, quella attuale, quella che permette di fare la videochiamata e di collegarsi in rete. La differenza sostanziale tra queste tecnologie, ve la voglio rappresentare in questo modo, è che mentre nella seconda tecnologia noi abbiamo una suddivisione, fatemi usare questo linguaggio, di canali, piccole bande, tutte uguali, per cui al momento in cui l'utente entra gli viene assegnato quella banda di frequenza, finché fa la telefonata la utilizza, ma quello che è importante che vi faccia vedere e che poi è rilevante nelle valutazioni che abbiamo fatto è come vengono impegnate le potenze del canale che è stato assegnato alla telefonata. E forse l'altra volta ve l'ho accennato, tutti gli impianti di telefonia mobile di fatto, se non hanno utenza che sta effettuando una telefonata, sono spenti, cioè non emettono nessun segnale. È una come dire, accensione on demand, no? Se io parlo si accende un canale, se non parlo rimane stand by e non emette segnale. Tranne un canale che viene chiamato canale zero o di interrogazione, che è quel famoso canale che manda un impulso abbastanza frequentemente in tutte le direzioni per censire i cellulari che sono nell'area di copertura di quell'antenna. Vi sarà capitato sicuramente di sentire quel rumore di interferenza del cellulare magari appoggiato vicino alle casse del computer o del televisore, no? Il famoso e poi non arriva la chiamata. Beh, quello non è altro che la risposta del vostro cellulare a una interrogazione dell'antenna più vicina. Questo è un meccanismo indispensabile, lo devono fare, perché è il motivo per cui noi veniamo raggiunti in qualunque momento o quando ci cercano, e i nostri dati vengono consegnati a una centrale di commutazione che sa in tutti i momenti dove ci troviamo. Però c'è un'altra informazione che viaggia su questo canale, ed è l'informazione del livello di segnale con il quale il cellulare riceve la stazione radiobase. E l'informazione che voi vedete sul display sono le famose tacche di segnale, quindi se voi vedete 5 tacche di segnale siete portati a dire ho campo, in realtà dal punto di vista della tecnologia significa che sono così vicino all'antenna per cui l'antenna si può permettere di risparmiare energia. Quindi se mi tocca il canale celeste, per intenderci, se io ho 5 tacche utilizzerò solo una piccola parte della potenza che ho disponibile su quel canale. non perché l'antenna sia buona, dico, ma perché il risparmio di energia la posso utilizzare per far parlare più utenti che sono più lontani. Al momento in cui io mi allontano, aumenta il livello di segnale sul canale che mi è stato assegnato fino al suo massimo, che è il massimo nominale dell'impianto. Ma questo non succede quando voi avete una tacca, succede quando avete tre tacche, per cui man mano che vi allontanate, che il cellulare, il mobile si allontana dall'antenna, beh, da quel momento in poi non è più l'antenna che può erogare una maggiore potenza per gestire la comunicazione, ma è il cellulare stesso che sopperisce utilizzando l'energia che ha alla batteria. Però di fatto il meccanismo che va letto è che amplifica di più il segnale, quindi l'antenna diventa un trasmettitore più potente perché deve urlare di più, insomma, ecco. Allora, perché vi faccio questa esposizione? Perché la localizzazione di un'antenna diventa in maniera un po' più articolata a decidere se l'antenna sarà più o meno impattante. È chiaro che non ci sarà mai un livello di segnale costante emesso da questo impianto, ma esso dipenderà sostanzialmente dal numero di cellulari accesi, ma soprattutto dalla distanza di questi dagli impianti. Questo tipo di valutazioni sono alla base della verifica se un impianto diventa impattante sul territorio. Tradizionalmente si è creduto di valutare l'impatto di un impianto considerando soltanto la sua emissione massima e vedere quali erano gli edifici su cui andava a impattare. Beh, è una visione parecchio limitante, perché avere un impianto molto vicino a un'area densamente abitata e quindi con una probabilità di cellulari alti fa sì che molti cellulari parlino, ma questi parlano tutti accendendo poco l'impianto. Un impianto messo lontano da un'utenza significativa significa che molti utenti accenderanno molto un impianto e quindi quell'impianto sarà più vicino al suo massimo di emissione. Ma il concetto che a noi piace ribadire è che la visione dell'impatto dell'antenna svincolato da quelli che sono gli utenti è una visione sicuramente insufficiente a verificare se c'è una copertura e se la popolazione viene più o meno tutelata. Noi oggi stiamo parlando in Italia di 96 milioni di SIM attive in questo momento, 96 milioni, no? Quindi se andiamo a pensare qual è la popolazione tra i 10 e gli 80 anni, magari ci rendiamo conto che già più di due, no, per ogni persona in termini di densità. Allora, per noi non è molto responsabile dire mi preoccupo solo dell'impatto dell'antenna a prescindere da quello che succede. Tra le altre cose, voglio dire, quello che sta portando in evidenza la letteratura scientifica, la decisione recentissima della IARC di considerare i campi elettromagnetici a radiofrequenza dei possibili cancerogeni, sta, come dire, allertando la comunità scientifica. E la cosa importante che vi voglio segnalare e sottolineare è che tutte le patologie sinora riscontrate non sono legate a un'esposizione alla radiazione dalle antenne, ma dall'uso dei cellulari. Quindi andare a verificare non solo l'emissione diretta dell'antenna, ma anche quale sarà la potenziale emissione dei cellulari e dei terminali mobili, riteniamo che sia un servizio che possa risultare di interesse per la collettività. Quindi quando si va a localizzare un impianto, i parametri non è più uno, sono almeno tre: l'emissione diretta dell'antenna rispetto all'edificato, quanto è vicino ai cellulari in modo da accendersi poco, dov'è il flusso degli utenti, cioè quali sono i percorsi degli utenti, per definire canali di comunicazione dove l'emissione del cellulare sia accettabile. E ora io parlavo di accettabile, di poco, di molto. In questa slide vi faccio vedere cos'è poco e cos'è molto, cioè si passa da 0,2 quando abbiamo 5 tacche, siamo in una zona di buona copertura, e poi a cambiare dal modello di cellulare si arriva fino a 70 volts/m. Stiamo parlando di 2 watt di potenza, 2 watt di potenza appoggiata alla testa, stiamo parlando di frequenze superiori ai 2 GHz, cioè 2 GHz e 100 per l'UMTS. Vi voglio ricordare che 2 GHz è la barriera oltre il quale la radiofrequenza si chiama microonde, eh? E microonde le usiamo a casa anche per cuocere qualche cosa. Quindi l'approccio che utilizziamo è parecchio cautelativo da questo punto di vista. Vi dicevo, ho una presentazione rapida, quindi vi ricordo 2 cose di quella precedente, se volete poi la andiamo a riaprire. Abbiamo fatto le valutazioni di copertura dell'intero territorio con tutti gli impianti esistenti e andando a ipotizzare come nelle aree non coperte potessero svilupparsi le richieste degli operatori. La novità tra l'ultima presentazione e questa è che di fatto sono arrivate 2 aree di ricerca in 2 delle aree in cui noi avevamo anticipato che non c'era copertura del servizio e che potevano arrivare le richieste, no? Neanche a farla apposta. Bene, in queste aree avevamo individuato delle localizzazioni, sono quelle che aveva anticipato prima l'assessore. Vi faccio vedere le simulazioni di impatto elettromagnetico e poi dopo magari facciamo quelle considerazioni. Beh, questo era quello che vi dicevo a voce, questo è un modello semplificativo, ma ci sono anche su Cervia tutte queste. Questo è quello che utilizziamo per spiegare l'accensione dell'antenna, no? Questo è quanto si accende un impianto in funzione della distanza, era quello che vi dicevo prima. Se tutti i cellulari si trovassero nelle macchie azzurre, l'antenna darebbe copertura a tutti col 10% della sua potenza nominale. Se invece i cellulari si trovassero tutti nella zona rossa o peggio ancora in quella fucsia, l'antenna avrebbe bisogno di tutta la sua potenza nominale per dare servizio a questi cellulari. Allora vedete che diventano parametri significativi per capire se una rete è fatta bene o se è fatta male, perché se io per tutelare un ospedale che si trova in una zona rossa ho portato più lontano possibile e le antenne, beh, vabbè, l'ho protetta dall'emissione di 40 watt, però immaginatevi quanti cellulari che lavorano con poche tacche sono dentro un ospedale oggi, quindi non avrei fatto un buon servizio a quel territorio. Idem per le scuole, idem per quei siti ritenuti sensibili, e perdonate questa considerazione di carattere assolutamente personale, cioè tutte le civili abitazioni dal nostro punto di vista sono il sito sensibile, ancora più della scuola, perché se i vostri figli stanno 5 ore a scuola poi passano 19 ore normalmente a casa, di cui 8 dormendo nel proprio letto, per cui probabilmente il primo sito sensibile dovrebbe essere considerato tutte le civili abitazioni, questa è la mia posizione personale, e poi andare a fare le opportune valutazioni di quello che è l'utilizzo del servizio. Beh, questa era quella che vi dicevo, possiamo prevedere prima i canali dove un cellulare emette poco per garantire la minore esposizione. Beh, questo è il modello che viene utilizzato per fare le simulazioni, è un modello tridimensionale, il simulatore acquisisce lo scenario territoriale con l'edificato in formato vettoriale, quindi anche con la quota gronda, e trasforma l'edificio in un solido, quindi in una struttura. Cosa fa il simulatore? Una volta inseriti i dati tecnici degli impianti, simula la emissione dell'antenna e una propagazione in campo libero senza ostacoli, quindi maggiormente cautelativa da questo punto di vista. Quando incontra l'emissione, incontra un ostacolo, lo colora con un colore che è proporzionale all'intensità, per cui noi abbiamo scelto una scala. Uno può scegliere quelle che vuole, insomma, voglio dire, l'azzurro per noi è il valore minore di 1, il verde chiaro tra 1 e 2, il verde scuro tra 2 e 3, fino a questo bordeaux che rappresenta di fatto i limiti di legge, il limite di legge per le esposizioni superiori alle 4 ore consecutive. Noi normalmente facciamo le simulazioni chiudendo il solido, cioè l'area interessata da almeno 6 volt su metro, viene detto solido di radiazione, questo trifoglio che vedete sono i 3 lobi di radiazione, e lo rappresentiamo non in trasparenza come quegli altri, vedete quegli altri si colorano solo quando incidono su un edificio, per dare un'idea di quella che è l'intensità di quell'impianto e capire se il progetto di quell'impianto è dimensionato all'area per cui è destinato. Ci sono spesso delle sorprese, tra altre cose ne avevamo individuato qualche mese fa proprio una a Cervia, era stato segnalato a un operatore che c'era probabilmente un errore di progetto, l'operatore ha accolto l'osservazione riducendo quelli che erano i dati di progetto proprio perché era inutile dichiarare quella potenza che comunque non avrebbe potuto utilizzare perché andava a incidere su un sottotetto di un albergo. Beh, allora, sintesi del piano, noi partiamo da una situazione che prevedeva già più di 10 impianti per operatore, insomma li vedete 14, 11, 11, 14, siamo andati a vedere quelle che erano le reali richieste in giacenza, cioè quei famosi piani di sviluppo che avevamo anticipato prima, che potevano essere ospitati nei siti già previsti dal piano e implementati con i nuovi operatori. Beh, il numero che vedete, il numero totale di nuove postazioni ipotizzate, beh, di fatto incidono soltanto su strutture già esistenti, tranne un caso che era quello di cui si anticipava prima con l'assessore, di cui vi facciamo vedere le simulazioni. Beh, questo è l'elenco di tutti i siti che sono stati rivalutati in questa fase, perché la volta scorsa abbiamo visti tutti. Alla luce di questo, diciamo, aggiornamento o comunque modifica dell'approccio, io ti chiedo e tu mi assegni i siti. Beh, di fatto c'era questa doppia alternativa, uno per il caso del campo sportivo di via Ravenna e l'altro per il campo sportivo di via Isonzo, ma vi faccio vedere le simulazioni che risultano più esplicative. Beh, guardate, le aree di ricerca, vi faccio vedere l'esempio delle due su cui abbiamo dato la soluzione, l'operatore indica l'area di ricerca e questa è stata la doppia alternativa che abbiamo posto in, come dicevo, in alternativa al sito di Viale Carducci, e che incide uno sull'impianto sportivo di via Ravenna, dove già è esistente un'antenna dell'operatore H3G, e poi nell'area del cimitero di via Stazzone. Sì. Di via Stazzone. Beh, può sembrare curioso il fatto che a posto di un impianto ne vengono proposte due, però dicevamo, invece di una struttura che comunque va a incidere dal punto di vista della copertura in un'area abbastanza limitata, beh, utilizzando una struttura già esistente e un'altra che ci va ad anticipare una richiesta, perché dalle mappe di copertura abbiamo visto che quest'area a sud dell'area di ricerca è sicuramente da coprire in futuro, beh, abbiamo cercato di cogliere questa occasione dicendo: elimino quella localizzazione che piaceva all'operatore fornendone due e mi anticipo anche un'ulteriore richiesta in futuro. Siccome in quell'area manca la copertura anche ad un altro operatore, una cosa che noi ci immaginiamo è che ci sarà quest'altro operatore che possa arrivare in futuro. Beh, allora tanto vale anticiparlo andando a trovare la localizzazione che potrebbe essere idonea anche al secondo operatore. E questa era l'area di ricerca dell'operatore Vodafone nell'area del campo sportivo di via Isonzo, per intenderci. Qui c'è già un impianto di Vodafone attivo. Beh, guardate, queste sono le simulazioni che abbiamo fatto in quest'area. Stiamo parlando sempre della nuova proposta, quella dell'impianto Telecom via Ravenna. Tenendo conto, questo passaggio magari prima mi è sfuggito, tenendo conto del fatto che quando andiamo a simulare un nuovo impianto, di fatto lo andiamo a innestare su un fondo elettromagnetico determinato da tutti gli altri contemporaneamente accesi. Quindi tutte le nostre simulazioni vedrete non solo l'impianto che è previsto, ma anche tutto quello che è già installato. Beh, le simulazioni, come vedete, ci restituiscono valori molto bassi sotto l'antenna, no? È quel famoso discorso dell'effetto a ombrello comunemente detto, ma che vuol dire nient'altro che i lobi delle antenne sono molto stretti sulla verticale, molto larghi sull'orizzontale, perché l'obiettivo è di portare più in là possibile il segnale. Non ha senso determinare il raggiamento sotto l'antenna dove gli utenti saranno sempre pochissimi e non hanno bisogno. Per cui paradossalmente il segnale è spinto più lontano rispetto a quello che c'è sotto l'impianto, e per questo motivo troviamo i valori azzurri di solito sotto i pali delle antenne. Beh, gli impatti elettromagnetici, come vedete, sono tra 1 e 2, tra 2 e 3 volts un metro di tipo previsionale. E una cosa che ho detto prima ma l'ho volata è questa: quando si fanno le simulazioni la norma vuole che gli impianti vengano valutati con tutte le portanti, cioè tutti quei canali che vedevate, contemporaneamente attivi al massimo della potenza. Alla luce di quello che vi raccontavo prima, è una situazione reale, non realistica più che altro, perché significherebbe che quell'antenna è stata saturata, quindi ci sono molti utenti, ma tutti ai margini della copertura. Quindi significa che quell'impianto è messo in una posizione sbagliata, cosa che non è, insomma, ecco, di solito i valori medi su cui potete basare qualunque analisi è quella di trovare un valore dell'ordine del 30% o del 20% dei valori nominali, perché statisticamente tra telefoni vicini e telefoni lontani è questo l'impegno della banda. Pensate che quando io esco dalla copertura, se sono in un centro densamente abitato come una città come la vostra, entro nell'area di copertura dell'antenna subito successivo, per cui non ho la necessità di tirare a lungo la copertura. Beh, questa è la stessa simulazione dove, spegnendo i 6 volts un metro, vedo quello che c'è sotto. L'impianto si trova localizzato qui nei pressi del campo sportivo, quindi una volta che io rendo semitrasparente anche i 6 volts un metro, vedo che l'impatto è limitatissimo. E questa è la doppia localizzazione, quindi quell'altro sito, il parcheggio del cimitero, con l'impatto elettromagnetico, come vedete, è assolutamente trascurabile. Mentre se andiamo alla seconda area di ricerca, qui avevamo già una situazione pregressa che era, come dire, caratterizzata da un progetto particolarmente generoso da parte del gestore Vodafone, che determina di fatto l'impatto elettromagnetico esistente. La struttura di Vodafone si trova già qui, su questa abbiamo simulato anche l'operatore Wind mettendolo sopra. Questo è un impiantino della 3 che è vicino, un impianto molto ridotto in termini di potenza. Beh, vi faccio vedere l'immagine senza i lobi e vedete che sul lastrico solare di questo edificio si arriva a toccare il valore 4-5 volts un metro. Vi posso garantire che senza il gestore Vodafone, di fatto c'è, senza il gestore Wind che abbiamo simulato sopra, di fatto c'è lo stesso impatto elettromagnetico. Vi dicevo, progetto generoso, perché in passato invece di condividere i siti i gestori si facevano la guerra dei siti, cioè chi conquistava un'area appetibile tendeva a fare il progetto più impattante possibile, teorico, perché poi quella potenza non avrebbero mai potuto utilizzarlo, ma che di fatto impediva ad altri di arrivare a fare dei progetti vicini, dei progetti con le stesse potenze. Ora invece hanno fatto un accordo a livello nazionale di mutua ospitalità, si può installare sopra l'impianto già preesistente, di fatto il contributo è irrisorio, vale a maggior ragione quello che vi dicevo prima. Se andiamo a considerare quello che è il 20-25% del valore nominale, beh, troviamo comunque valori che si assestano sotto il volts un metro. Ecco, questa è un po' la situazione attuale ed è quelle che sono state le nostre previsioni. Beh, se poi volete io vi potrei passare in rassegna tutti gli impianti di tutti gli operatori, se volete ve lo risparmio, mi metto a disposizione se avete qualche domanda, e spero di avervi dato qualche elemento per valutare il piano. Grazie.
Grazie dottor Tucco, ridò la parola all'assessore Fabiola Gardelli, prego.
Sì, mi sono dimenticata di motivare l'immediata eseguibilità, ovviamente i tempi stringono perché dobbiamo già iniziare il percorso di valutazione e di eventuale aggiornamento per il 2012, quindi è assolutamente importante che il piano della telefonia diventi subito esecutivo. Di conseguenza quella che è la sua madre normativa, ossia la variante, a sua volta chiediamo che sia immediatamente esecutiva, proprio per dare da subito il via al nuovo, all'eventuale percorso e comunque già chiudere il 2011 con le autorizzazioni necessarie. Grazie.
Bene, questa precisazione vale anche per il punto successivo, immagino, per il punto numero 3, visto che è collegato. Sono aperti quindi gli interventi. Prego chi chiede di intervenire sul punto numero 2 e sul punto numero 3. Vedo che c'è una pausa di riflessione, probabilmente il dottor Tucco ci ha illustrato in maniera molto dettagliata e analitica e magari molti stanno riflettendo effettivamente sulla qualità degli interventi. Naturalmente, ricordo ai signori consiglieri che siamo in registrazione, quindi il silenzio viene registrato quasi come assenza di partecipazione. Io invito, se non c'è nessuno che vuole intervenire, io passo direttamente a un'eventuale integrazione e poi alle dichiarazioni di voto. Bene, vedo che non c'è richiesta di intervento, quindi a eventuali integrazioni mi pare né da parte del dottor Tucco né vengano richieste. Ah, vedo Mazzolani che si muove. Prego, consigliere Mazzolani.
Sì, io ringrazio il dottor Tucco, ho assistito a entrambe le commissioni, sia in fase di adozione che anche questa qui delle osservazioni, perché è un argomento che se ne è discusso molto nella città. Quello che rilevo e in parte avevo già rilevato anche nella precedente discussione, sta nel fatto che tutto è chiaramente richiamato a quelle che sono le emissioni delle antenne, sulle quali prendendo a progetto i progetti delle aziende che installano, vengono fatte queste rilevazioni, più che altro sono stati fatti con il programma che è vostro, tutte quelle che sono le segnalazioni, le esposizioni di quello che potrebbe essere il segnale, tutte queste. Quello che ecco rilevo è il fatto che come inquinamento elettromagnetico non è solo l'antenna che, e anzi ci ha ben spiegato quanto magari la carente diffusione delle antenne fa sì che i nostri cellulari addirittura siano ancora più inquinanti e portino ancora dei danni ancora superiori. Se ne parlava a margine dell'ultima commissione quando si diceva anche che oltre a quelle che sono le antenne ci sono tante altre situazioni che emettono, al di là di quelle che sono gli elettrodomestici all'interno della casa, altre situazioni che emettono comunque inquinamento elettromagnetico, da dei cavi, da altre situazioni che ci sono nel territorio. Quindi da una parte ritengo importante e necessario quello che sia una continua rilevazione di quelle che sono quello che è l'inquinamento elettromagnetico, perché sarebbe come dovessimo fare una statistica sull'inquinamento acustico della viabilità e segnaliamo solo quello che è l'impatto dei tir che passano senza tenere in considerazione auto, motorini. Ecco, quindi è, se vogliamo, una cosa che è parziale. Ritengo quindi importante innanzitutto che ci sia una continua valutazione di quello che è l'impatto, quindi con una misurazione di quello che è l'impatto elettromagnetico emesso da tutto quello che sono gli impianti. Oltretutto è chiaro che è anche limitativo, noi abbiamo visto in alcune situazioni che la collocazione delle antenne sono su una cartografia anche vecchia. Mi ha fatto l'esempio quello della Malva Sud, dove addirittura non c'è l'edificato, un edificato che invece già da diversi anni è fatto. Quindi purtroppo la cartografia data non è aggiornata. Inoltre incide anche il fatto che comunque il nostro è un territorio che ha altri territori confinanti e che quindi è fatto su quelle che sono le installazioni delle antenne sul nostro territorio, ma non su quelle limitrofe che comunque incidono nelle zone, forse, dico forse perché chiaramente non abbiamo avuto questa analisi, non era né competenza dello studio del dottor Turco, il fatto forse più nelle zone lungo l'asse della costa più che nell'entroterra, questo adesso è tutto da verificare e da appurare. Quindi ecco, rilevo questa situazione su quello che è lo studio, su quello che è il nostro piano, ecco, al di là del fatto che il lavoro, nulla da dire su quello che come è stato fatto e anche sulla chiarezza dell'esposizione. Come dico, ecco, lo trovo limitativo rispetto a quello che è il tutto, ma su questo chiaramente lo studio è stato chiamato a fare una rilevazione su quello che sono le antenne. La cosa, ecco, che è stata ben chiarita è che non sono solo le antenne che emettono inquinamento elettromagnetico e, come è stato detto, ecco, forse è la distribuzione sul territorio più lineare, con criteri che fanno riferimento anche allo studio, fanno sì che abbiamo meno inquinamento elettromagnetico. Mi fermo qui al momento. Grazie.
Grazie consigliere Mazzolani, ha chiesto la parola il consigliere Bosi, prego.
Grazie Presidente, dunque io volevo fare innanzitutto ringraziare il dottor Turco per la sua esposizione molto precisa e dettagliata e poi credo che dopo anni di battaglie informative e di sensibilizzazione sul problema dell'inquinamento elettromagnetico non ci sia bisogno che stasera mi dilunghi nelle spiegazioni che altre volte magari sono stato più puntuale. Che l'elettrosmog comunque sia un pericoloso è un dato di fatto, sebbene il rischio che ne deriva sia di difficile quantificazione. Questo perché per la sua stessa natura l'elettrosmog è provocato da agenti fisici invisibili e intangibili. Non dimentichiamoci però che stiamo parlando di elettrosmog generato dalle stazioni radiobase, ovvero dalle antenne per i cellulari, e quindi siamo di fronte ad un rischio ineludibile per chi vive nelle vicinanze delle stesse. È costretto quindi a subire l'esposizione ai campi elettromagnetici e non ha alcuna possibilità di evitarla. Questo è un punto fondamentale. Per questo è necessario far valere il principio di precauzione già inserito nelle nostre normative nazionali e regionali. Ciò deriva dalla necessità di tutelare la salute mediante il perseguimento degli obiettivi di qualità che minimizzano l'esposizione anche ai valori inferiori a quelli raggiungibili in base ai limiti di esposizione e ai valori di cautela. Proprio per questa ragione l'amministrazione comunale ha deciso di dotarsi di un piano per la localizzazione delle antenne per la telefonia mobile. Noi apprezziamo molto la scelta effettuata dal momento che la riteniamo uno strumento indispensabile e l'unico in grado di arginare questo fenomeno. Il piano quindi è suddiviso in tre parti. La prima parte prevede una revisione del piano regolatore generale attraverso una variazione alle norme tecniche di attuazione. La seconda parte prevede un regolamento specifico. La terza parte, la più importante, è quella che utilizzerà una mappa di copertura del segnale per valutare se i luoghi individuati sono idonei o meno per l'installazione di nuove antenne. Questo strumento ci permetterà di sapere in anticipo se il punto in cui il gestore vuole installare la propria antenna è già coperto o no dal segnale. Senza di esso non avremo elementi certi per autorizzare nuove installazioni. Concludo dicendo che i comuni che si sono dotati di un piano per la localizzazione delle antenne sono sempre di più e i loro cittadini esprimono un grado di soddisfazione molto elevato, innanzitutto perché si potranno concordare con i gestori le installazioni di antenne in aree meno impattanti per l'esposizione ai campi elettromagnetici. Inoltre sarà il Consiglio Comunale ad autorizzarle. Ma soprattutto verranno effettuati i controlli attraverso una rete fissa di centraline di monitoraggio e corsi di educazione ambientale nelle scuole del nostro territorio. In questo modo verrà garantito sia il principio di precauzione che il valore della prevenzione. Per dire qualcosa a Mazzolani, le centraline magari sono già previste nel regolamento che si possono utilizzare e quello sarà uno strumento molto importante per misurare a prescindere dal grado di espansione del territorio. Però, secondo me, quello che deve essere importante bisogna partire dai corsi di educazione, soprattutto nelle scuole, perché la maggior, diciamo, causa e nucleo di inquinamento risiede nelle case stesse, per cui le misurazioni sono relative, perché uno può fare soltanto fuori, all'esterno. Grazie, concluso.
Grazie, consigliere Bosi. Ha chiesto la parola alla consigliera Lucchi. Prego.
Sì, grazie Presidente. Tanto volevo anche io ringraziare il dottor Turco e i suoi collaboratori per la gentilezza e la chiarezza dell'esposizione che hanno avuto in questo anno, in cui, negli incontri che si sono susseguiti in questo anno. Niente, il piano per la localizzazione delle antenne per la telefonia mobile che andiamo ad approvare rappresenta, come ci siamo detti più volte, la volontà di questa amministrazione e di governo del territorio. Dall'anno scorso, quando è cominciato il cammino di questo piano, è apparso chiaro come il quadro legislativo non avrebbe aiutato gli enti locali e si esprimevano anche pareri di difficoltà nell'attuazione del regolamento medesimo. Con il contributo appunto della Polab, che ha fotografato l'esistente sia dal punto di vista della copertura che dal punto di vista dell'impatto elettromagnetico, si è proceduti a stendere un regolamento conforme che ha visto nello strumento della concertazione e programmazione con i gestori i suoi punti cardine. Proprio con le compagnie stesse si è creato un rapporto nuovo, meno conflittuale. L'amministrazione, forte proprio della conoscenza del territorio, può dire no quando necessario, suggerendo alternative meno impattanti. Nessuno appunto vuole fermare lo sviluppo della tecnologia, ma è volere di questa amministrazione non lasciare cervi in balia dei gestori, che chiaramente sono mossi da tutt'altri interessi che la salute pubblica. La programmazione poi deve avere scadenza annuale proprio per essere al passo dell'evoluzione tecnologica che accompagna lo sviluppo di tale settore. L'amministrazione pubblica dunque, nell'andare a gestire un tema così complesso, può avere una posizione di cautela e precauzione. Io credo che i cittadini stiano accanto a una politica che, usando appunto questi strumenti legittimi, non si appiattisca sulle esigenze dei gestori, ma che, affrontando anche le criticità di un percorso complesso, sia coraggiosa nell'avere come obiettivo primario la salute della cittadinanza. Qualsiasi progetto è migliorabile, dunque avendo notato, come ci ha fatto presente l'assessore in commissione, che nel percorso di applicazione si presentavano alcune ridondanze, si è proceduto a modifiche che riguardano essenzialmente i tempi e le modalità della presentazione del piano di sviluppo. Ecco, io credo che l'importanza di questo regolamento è che appunto porta ancora una volta a Cervia ad essere una città dove la parola tutela del cittadino e dell'ambiente si rispecchiano nei fatti. Questo credo che sia il significato di questo piano, oltre appunto alla sua importanza. Secondo me è chiaro che l'inquinamento elettromagnetico non deriva solamente dalle antenne, però almeno cominciando da lì.
Grazie consigliera Lucchi. Altri interventi? Consigliere Fantini, prego.
Ma tutte le volte che si tenta di governare un fenomeno che ha già un suo sviluppo, si può tentare di arginare, diciamo, le varie situazioni esistenti. Non è mai come partire da una situazione vergine ex novo, e di questo ne dobbiamo prendere atto. Sta di fatto che quando si mette mano a meccanismi di questo genere, il punto di equilibrio è quello che va maggiormente ricercato, cioè da un lato la salute pubblica e la sua tutela, dall'altro la necessità della vita moderna. Ora, però, quando noi parliamo di salute pubblica, dovremmo dare ai cittadini una oggettiva e possibile capacità di intervento, di rendersi conto veramente fino in fondo di quello che succede. E io credo che sotto questo profilo sia abbastanza difficile. Cioè, mi rendo conto che un gestore ha strumenti economici e strumenti scientifici per fare un'azione di un certo tipo. Mi spiego meglio. Quando ci fu il problema delle multinazionali del tabacco, no? Ci fu pure quella argomentazione che, trattata in una certa maniera, la sigaretta dava un'erogazione di nicotina più assimilabile, no? Da parte del soggetto consumatore. Però le nazionali del tabacco lo mistificavano, questo argomento, perché sicuramente era una forma di dare una dose di nicotina nella maniera più percepibile, ma facendo sì che il consumatore, no, diventasse dipendente di questo tabacco. Ora è evidente che sotto profili differenti le multinazionali della telefonia si muovono in una determinata maniera e credo che della salute pubblica, insomma, gliene stia a cuore ben poco, credo che siano più attenti al lato commerciale. Allora, io credo che noi dovremmo, cioè questo è un primo strumento, che non sappiamo fino a che punto sia ottimale, è un passaggio. Ecco. Io credo che dovremmo dare ai cittadini degli strumenti per partecipare veramente e per ricercare insieme all'ente pubblico il giusto punto di equilibrio. In questo modo noi riusciamo a creare la partecipazione. Ed è un piano che un po' in ritardo arriva, ma non è una colpa specifica che la vogliamo attribuire a qualcuno. La scienza si evolve, lo studio sui campi elettromagnetici si è evoluto, si è cominciato a parlare di leucemie o di problemi legati all'elettromagnetismo, non si sa fino a che punto esattamente incidono o non incidono, anche perché è molto soggettivo, no? Quindi io credo che una determinata radiazione a un certo soggetto dia un certo risultato, magari ad un altro non gli fa assolutamente niente, rimane assolutamente indifferente. Prendiamolo come un primo passaggio. Io mi ricordo che tempo fa c'era un forte scontro, per esempio l'IDV diceva che la ricerca era limitata, no? C'erano più fonti di elettromagnetismo, non tutte venivano stimate adeguatamente. Prendo atto che questa sera invece ritiene che la ricerca sia stata sufficientemente adeguata. Noi francamente, al di là della buona esposizione che abbiamo ascoltato, non lo sappiamo se sia stato centrato nella maniera migliore il punto di equilibrio. E quindi verificheremo, valuteremo nel tempo. Pensiamo che sia ragionevole valutare se l'esistente distribuito in maniera migliore potrebbe essere meno dannoso. Questo io credo che andrebbe considerato, anche se mi rendo conto che modificare l'esistente sarà difficilissimo, cioè si potrà incentivare questo, ma cambiarlo una volta che lo stato di fatto è in essere credo che sia abbastanza complicato. Però anche in questo sta quella ricerca che noi dobbiamo sviluppare per trovare il miglior punto di equilibrio.
Grazie consigliere Fantini. Altri eventuali interventi? Non mi vedo una mano. Consigliere De Lorenzi, prego.
Grazie Presidente. Ma a quasi un anno dall'adozione del piano vediamo finalmente concretizzata la regolamentazione dell'installazione degli impianti di telefonia mobile. Come ho già detto in quell'occasione, credo che la necessità di un corretto inserimento di questi impianti sul nostro territorio fosse fuori di dubbio e che il piano comunale fosse lo strumento più adatto per perseguire questo fine. A dire il vero, si tratta praticamente dell'unico strumento di cui i comuni possono dotarsi per difendere i propri diritti in questo campo. Ma è giusto sottolineare l'impronta di compartecipazione che caratterizza quello predisposto per il nostro territorio. La collaborazione tra la pubblica amministrazione e i gestori delle compagnie telefoniche ha infatti dato ottimi frutti, così come auspicato, e ha consentito di individuare i siti ottimali per l'installazione delle antenne. Peraltro, come hanno spiegato l'assessore e il dottor Turco, nascerà un solo nuovo impianto, mentre per il resto saranno previsti solo interventi sul già esistente. Avremo così al tempo stesso una giusta copertura tecnologica e un'adeguata difesa della salute pubblica, in un raggiunto equilibrio che ritengo vada assolutamente evidenziato. Sono stati effettuati alcuni correttivi per snellire la procedura, a favore anche dei nostri uffici comunali, e le criticità evidenziate in sede d'adozione sono rientrate. L'annualità del piano, inoltre, permetterà di governare il processo e non di subirlo, consentendo all'amministrazione di adeguarlo di volta in volta alle esigenze, alle richieste e alle innovazioni di un settore che sappiamo essere in costante e rapidissimo movimento. Il tutto sempre contemperando la protezione dei cittadini con l'accompagnamento dello sviluppo tecnologico. In conclusione, pertanto, ritengo corretto e coerente confermare il giudizio positivo già espresso in sede di adozione, esprimendo piena fiducia nello strumento di cui il nostro comune e i nostri cittadini da oggi potranno ben ritenersi soddisfatti.
Grazie consigliere De Lorenzi. Altri interventi? Non ve ne sono. A questo punto passiamo allora a un'eventuale replica. Do la parola quindi all'assessore Gardelli, prego.
Sì, volevo brevemente rispondere ai consiglieri dell'opposizione. È evidente che quello che si fa non è mai abbastanza. Ritengo però che il lavoro che abbiamo fatto fino ad ora sia una buona partenza. E come ho detto anche all'inizio del mio intervento prima, l'amministrazione pianifica, autorizza e controlla. E lo ricordava anche il consigliere Bosi, c'è un articolo specifico del regolamento che non vuole essere lettera morta. Si richiama e si sottolinea la necessità dei controlli e ovviamente delle risorse economiche necessarie per svolgere questo controllo, perché i controlli, l'attività ovviamente ha un costo, ma su questo non mi voglio addentrare. È fondamentale poi l'educazione e credo che anche grazie agli interventi dei tecnici in questo anno molti di noi abbiano capito forse anche di più di quello che sapevamo prima, e questa conoscenza va sicuramente trasmessa ai bambini che molto più di noi utilizzano lo strumento come fosse un giocattolo, ma un giocattolo non è. E per quanto riguarda il controllo dei territori limitrofi, la richiesta ai comuni limitrofi appunto è stata fatta subito per quanto riguarda gli impianti che distano a meno di un chilometro dal nostro confine. Sia Ravenna che Cesenatico hanno risposto e hanno mandato le specifiche degli impianti per quanto Ravenna solo uno, Cesenatico quattro, sono stati tenuti in considerazione. E, ecco, per quanto mi riguarda ho finito, volevo lasciare magari due parole a Turco per una...
Sì, volevo dire questa cosa, prima di partire con il lavoro abbiamo inviato le richieste ai comuni chiedendo addirittura la localizzazione degli impianti a meno di un chilometro, sapendo che per la telefonia mobile oltre 200 metri sicuramente non avremmo avuto contributi, ma a volte sulle strutture si possano insediare anche sistemi di diffusione radio che invece hanno una copertura un pochino più ampia. Per fortuna si tratta solo di impianti di telefonia che sono stati inseriti nel calcolo, ma non davano, come dire, contributo rilevante. L'unica nota che volevo fare è questo. Lei ha fatto una, come dire, un'osservazione corretta, nel senso che la telefonia mobile o la radiofrequenza, che noi abbiamo considerato tutta la radiofrequenza, anche le strutture, come dire, radio e TV del territorio, non esauriscono lo scenario dei campi elettromagnetici. Ci sono alcune sorgenti che noi non possiamo trattare per legge, e mi riferisco ovviamente a quelle degli organi di sicurezza e della protezione civile, mentre quelle che riguardano elettrodotti, cabine elettriche, pur essendo campi elettromagnetici, hanno una trattazione diversa, quindi non potevano andare in questo piano, proprio perché la componente rilevante che si studia è quella dell'induzione magnetica, che ha, come dire, un meccanismo di propagazione, di interazione diversa e quindi prevede uno studio ad hoc, cioè fatto in maniera separata con altri strumenti. Si fa anche quella, però ecco, ripeto, non era significativo in termini di contributi sulla radiofrequenza. Una cosa che sicuramente trova poi conferma su quelle che possono essere le misure e i monitoraggi che potranno essere fatte e svolte sul territorio è che comunque si parte da un dato misurabile. Al di là del fatto che siano valori ottenuti o calcoli previsionali su progetti già esistenti o in previsione, abbiamo un parametro con cui avrete un parametro con cui confrontare i monitoraggi. Quindi sicuramente, come dire, l'anno zero andava fatto, no? Quindi vedere quante sorgenti, caratterizzarle, censirle, che non è una cosa banale, perché per esempio abbiamo scoperto come molto spesso anche nel catasto dell'ARPA era stata avanzata una richiesta che poi magari non era stata sviluppata, c'era stata l'alternativa che nella banca dati si trovavano più di un impianto, alcuni dei quali per esempio erano non mai più realizzati. Quindi già riconoscere le sorgenti, accatastarle e caratterizzarle è comunque un buon punto di partenza. Poi ovviamente tutte le altre iniziative comunque si rifletteranno e avranno un confronto con le valutazioni fatte.
Grazie dottor Turco. A questo punto è il momento delle dichiarazioni di voto sul punto numero 2. Ci sono dichiarazioni di voto? Consigliere Zamagna, prego.
Questo piano è partito, diciamo, sull'onda della protesta dei cittadini quando venivano installate le antenne. Tutti avevano una gran paura per l'inquinamento elettromagnetico. Alla fine questo piano, ben fatto e ben illustrato, ci ha fatto vedere che i pochi punti critici che ci sono nel nostro territorio sono tutti quanti punti che rientrano nei limiti di legge, quindi proprio foramenti sul territorio non ce ne sono. Quindi vuole anche dire che fino adesso si è operato bene, anche perché sono sempre state installate le antenne perché la legge lo imponeva, non perché si è voluto ometterle. E ritengo che questo piano vada, non so come dire, vada all'incontrario di quello che noi volevamo, perché praticamente noi volevamo dare una risposta ai cittadini che si lamentavano per il troppo il troppo installare le antenne sul territorio. Questo piano ci dice che installandone di più c'è un minore inquinamento acustico, quindi non capisco bene, ho un po' di confusione, diciamo, per questo punto. Sì, perché è una contraddizione, cioè il piano ti dice che montando più antenne hai meno inquinamento acustico e quindi abbassi il livello, e quindi il mio voto sarà un voto di astensione.
Grazie consigliere Zamagna, altre dichiarazioni di voto? Prego consigliere Bosi.
Grazie Presidente. No, volevo ricordare al consigliere Tamagna che è vero che ha della confusione, perché non è un inquinamento acustico, è un inquinamento elettromagnetico. Comunque, al di là di questi problemi, come ho già detto, essere giunti stasera al voto per l'approvazione del piano per la localizzazione delle antenne ci riempie di soddisfazione. Questo perché si tratta di un progetto per il quale noi dell'Italia dei Valori ci siamo battuti molto e personalmente anche prima di essere eletto. Pertanto, proprio per questo nostro percorso non facile, ci dà oggi la piena libertà di esprimere tutta la nostra approvazione. E quindi è con autentico piacere quindi che noi dell'Italia dei Valori daremo il nostro voto favorevole. Grazie.
Grazie consigliere Bosi. Altre dichiarazioni di voto? Consigliere Mazzolani, prego.
Beh, un po' nell'intervento facevo capire che lo riteniamo in parte limitante, dando comunque valore allo studio fatto, anche perché su questo era stato chiamato. È stato fatto richieste ai comuni confinanti, ma da Cesena ho capito che non è arrivato nulla. Per quello facevo riferimento a Forese e Costa, perché in effetti anche quando abbiamo guardato nel primo intervento della fase dell'adozione ci fu questa situazione per la quale non sapevamo. C'è anche quello dell'aeroporto, che chiaramente ha un'emissione anche il nostro aeroporto militare, tant'è che ci sono situazioni a volte che creano problemi alla telefonia mobile. Noi daremmo anche noi un voto di astensione a questo regolamento, per queste motivazioni qui. Ciò che cogliamo con favore è il fatto comunque della chiarezza e trasparenza di come è stato illustrato, che fa sì che insomma chi aveva vissuto e aveva portato avanti tutta questa storia creando anche allarmismi, se non altro le abbiamo dato alla cittadinanza una situazione che non è quella allarmistica alla quale faceva riferimento prima il consigliere Bosi.
Grazie consigliere Mazzolani. Altre dichiarazioni di voto? Consigliere De Lorenzi, prego.
Grazie Presidente, ma solo per dire che coerentemente con quanto avevamo già espresso in sede di adozione del piano e coerentemente con quanto diciamo, è già stato portato avanti fin dal programma di mandato del sindaco, che aveva inserito il piano delle antenne nel suo programma di mandato, il Partito Democratico esprimerà un giudizio favorevole a questo piano.
Grazie consigliere De Lorenzi. Consigliere Fantini, prego.
Ma il nostro voto sarà di astensione, considerato che intanto è un piano che giunge con una certa tardività, visto che ci sono stati comuni più tempestivi nel tempo rispetto a questo, e per cui si poteva adottare in altri tempi, se si fosse voluto. In seconda analisi, perché prendiamo atto che non è esaustivo nella valutazione di tutte le fonti elettromagnetiche. In terzo campo di valutazione, perché tende a normalizzare una situazione di fatto esistente, quindi a non ottimizzare al meglio quello che potrebbe essere un impianto ex novo. Noi facciamo anche un'ulteriore valutazione, che è questa. Ci riserviamo di valutarlo nel tempo, perché se oggettivamente si apriranno quei canali di effettiva partecipazione della base sociale, non con una prevalenza a vantaggio dei gestori, ma con una prevalenza a vantaggio della tutela della salute pubblica nell'equilibrio dello sviluppo della vita moderna, perché anche questo deve essere considerato, potremo anche modificare quella che è una valutazione di questa sera.
Grazie consigliere Fantini, a questo punto i gruppi si sono espressi completamente, mettiamo quindi in votazione il punto numero 2. Variante al piano regolatore generale numero 30, piano per la localizzazione delle antenne per la telefonia mobile, contro deduzione alle osservazioni ed approvazione. Chi approva? 11. Chi è contrario? Nessuno. Chi si astiene? 8. Abbiamo contato bene. Bene, mettiamo in votazione a questo punto l'immediata eseguibilità. Chi approva? 11 come prima. Chi è contrario? Nessuno. Chi si astiene? 8 come prima. Il punto numero 2 è approvato. A questo punto dichiarazione di voto sul punto numero 3. Allora, dopo aver celebrato l'approvazione, allora dobbiamo effettuare le dichiarazioni di voto sul punto numero 3. Il punto numero 3 è l'approvazione al piano comunale 2011 per gli impianti di telefonia mobile. Io darei per acquisito, penso che sia simile, e quindi se non ci sono dichiarazioni di voto particolari metterei in votazione il punto numero 3. Mettiamo in votazione, quindi siamo d'accordo. Allora, punto numero 3, approvazione piano comunale 2011 per impianti di telefonia mobile. Chi approva? 11. Chi è contrario? Nessuno. Chi si astiene? 8. Mettiamo in approvazione anche l'immediata eseguibilità. Chi approva? 11. Chi è contrario? Nessuno. Chi si astiene? 8. Perfetto. A questo punto l'assessore Gardelli avrebbe anche il punto numero 4, ma non essendo arrivato il chiarimento dalla provincia che era stato richiesto dal consigliere Zamagna, io liquiderei l'assessore con tutti i suoi ospiti e così facciamo un po' di pulizia su questi banchi. Grazie per aver partecipato, è stato un momento estremamente godibile della nostra serata e ci avvicendiamo. Salutiamo gli ospiti, buona serata e attendiamo l'arrivo del vice sindaco.